Ciao a tutte e a tutti e bentornati a una nuova puntata di .NET Podcast. Oggi abbiamo con noi Vanni Boncinelli, ciao.
Ciao.
Allora, Vanni, iniziamo con una rapida introduzione perché questa è la tua prima puntata con noi, speriamo sempre di averne altre poi in futuro. Intanto, se vuoi dire due parole su di te, quello che fai nella vita, chi sei, cosa fai?
Sì, io sono Vanni Boncinelli e sono Solution Architect presso Engineering e Full Stack Developer. E sono una persona curiosa delle tecnologie in generale, quindi mi piace spaziare su vari argomenti, e tra quelli più gettonati ci sono ovviamente Azure e sistemi distribuiti, microservizi, un po' di tutto.
Interessante. E uno degli argomenti ovviamente che ti riguarda è quello che poi hai trattato all'Azure Day, e motivo per il quale stiamo registrando insomma questa puntata, che è blockchain.
Esatto, diciamo è una delle mie competenze, un settore in crescita e estremamente interessante sotto molti profili, su cui è sempre bene tenere un occhio.
E diciamo che facciamo finta che non si sia parlato d'altro, no, in realtà non si è parlato d'altro, se ne parla molto spesso di blockchain, quindi potrebbe anche sembrare una puntata un po' buzzword, tra virgolette, cioè basata su una buzzword, ma in realtà ci sono dei soliti argomenti, insomma, sottostanti. E però vorrei iniziare con una domanda semplice, introduttiva, cioè che cos'è blockchain?
Blockchain innanzitutto rientra fra quelli che si chiamano ledger distribuiti. Un ledger è sostanzialmente un registro contabile nel quale sono registrate tutte le transazioni che modificano lo stato di un sistema, ad esempio il trasferimento di un bitcoin da un account all'altro è una transazione perché modifica il saldo contabile di entrambi gli account. Ovviamente poi in blockchain non ci sono soltanto transazioni che hanno oggetto il trasferimento di criptovaluta, ma magari ne parleremo più avanti. Possono avere oggetto anche interazioni con uno smart contract. Tutte queste transazioni registrate all'interno del ledger sono firmate digitalmente e una delle caratteristiche particolari di questi ledger distribuiti è il fatto di essere append only, vale a dire, cioè, una volta che la transazione è stata inserita all'interno del database, questa transazione non può essere né modificata né eliminata. La seconda caratteristica è che si tratta di sistemi distribuiti, in particolare di database distribuiti. Vale a dire non esiste una sola copia del database, ma ciascun nodo che partecipa alla rete ha una copia esatta di quello stesso database ed esistono dei meccanismi per mantenere questi database in sincronia e risolvere eventuali conflitti. Questi meccanismi sono chiamati algoritmi di consenso. Rispetto a un normale ledger distribuito, blockchain ha qualcosa in più, vale a dire cioè una particolare struttura dati, i famosi blocchi, da qui il nome di blockchain, vale a dire cioè le transazioni non sono semplicemente registrate una dietro l'altra, ma sono contenute all'interno di blocchi. Ogni blocco contiene un numero variabile di transazioni ed è collegato al blocco precedente attraverso un riferimento che è rappresentato dall'hash del blocco che lo precede. In sostanza una sorta di link crittografico. Il risultato di questo link è che, modificando anche un solo bit di uno di questi blocchi, questo link si rompe e tutti i blocchi successivi al blocco modificato perdono questo link, questa reference ai blocchi che lo precedono. Il risultato finale è che gli altri nodi della rete rifiuteranno quella particolare versione del database perché risulterà evidente che è stata alterata. Questo, diciamo, in due parole quella che si può definire una blockchain. Ovviamente rispetto alla blockchain originaria, che è appunto Bitcoin, oggi le blockchain costituiscono una realtà matura, ma soprattutto estremamente diversificata per quanto riguarda i casi di utilizzo. Se Bitcoin era ed è e resta un sistema di pagamenti decentralizzato, quindi un sistema in quale è possibile effettuare pagamenti in criptovalute senza che vi sia un'autorità centrale, una sorta di ente che governa la rete, le blockchain di oggi, grazie soprattutto all'introduzione di smart contract, sono in grado di fare anche molto di più. quindi sono in grado di adattarsi e di soddisfare casi di utilizzo assai più variegati e differenti rispetto a Bitcoin. Un'altra importante distinzione tra blockchain è quella tra blockchain pubbliche e blockchain private. Una blockchain pubblica sono le blockchain che forse sono le più note, come Ethereum, come ovviamente Bitcoin e tante altre, cioè blockchain nelle quali chiunque può unirsi in qualunque momento o uscirne in qualunque momento. Quindi è possibile semplicemente entrare e uscire dalla rete senza alcuna forma di autenticazione. Tutte le transazioni ovviamente sono pubbliche, quindi chiunque, qualunque nodo può ispezionare ciò che avviene sulla blockchain e quindi e non c'è nessuna forma di diciamo di controllo dell'identità. Nelle blockchain private invece sono blockchain nel quale le risorse sono messe in campo da un'organizzazione, quindi una blockchain che appartiene quanto a risorse e dati ad una specifica organizzazione, e quindi a poter accedere a questa blockchain sono soltanto nodi che sono stati previamente autenticati e autorizzati. Lo scopo per cui si ricorre, soprattutto a livello enterprise, a blockchain private anziché a blockchain pubbliche, è quello ovviamente di una maggiore privacy su ciò che avviene all'interno della blockchain, quindi il tipo, la natura delle transazioni e degli smart contract che sono in esecuzione su una blockchain. L'altro vantaggio di una blockchain privata rispetto a una blockchain pubblica è la velocità, cioè il numero di transazioni per secondo che è in grado di processare. Mentre per esempio Bitcoin si ferma a 7 transazioni per secondo, una blockchain privata il numero di transazioni è nell'ordine in genere di migliaia di transazioni per secondo. Accanto a queste due grandi partizioni vi è poi una terza classificazione, che sono le blockchain di tipo consorzio, che sono diciamo una variante delle blockchain private. Sono più organizzazioni che si mettono insieme, condividono insieme le risorse, e quindi quella che viene fuori è una blockchain che è sì privata, nel senso che comunque è sottoposta a autenticazione e autorizzazione l'accesso a questa blockchain, ma non è più controllata da una singola entità, ma da più entità che si mettono insieme, appunto.
Bello, mi sembra un'ottima introduzione alle blockchain, alle varie tipologie e eventuali modalità di uso delle blockchain, diciamo. Quindi tutto molto 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 interessante. E a questo punto mettiamo in relazione l'argomento con quello che poi era il trend dell'evento all'Azure Day, cioè Azure. E in particolar modo mi interessa capire a questo punto su Azure quali sono i servizi, diciamo, che ci supportano nell'adozione di blockchain per, nel caso volessi fare un progetto, insomma, no? E portarlo su Azure, ecco.
Su Azure, diciamo, è in corso una transizione, nel senso che alcuni servizi sono stati dismessi, come il vecchio Azure Blockchain Service, e altri sono in corso di dismissione, come l'Azure Blockchain Workbench. E c'è un nuovo servizio che è arrivato da non molto, che si chiama Quorum Blockchain Service, che attualmente è il servizio blockchain messo a disposizione da Azure, ed ha una caratteristica di essere un servizio fully managed, vale a dire, cioè allo sviluppatore non deve preoccuparsi lo sviluppatore di tutto ciò che riguarda il provisioning, la configurazione e la manutenzione dell'infrastruttura, quindi della vera e propria blockchain, ma può concentrarsi sugli aspetti più rilevanti, vale a dire, cioè sullo sviluppo di smart contract, sullo sviluppo di dApps, cioè di decentralized application, vale a dire applicazioni in grado di interagire poi con questi smart contract. Quindi in sostanza su quella che si può dire la logica di business, sui processi, i flussi. Tutto ciò che invece riguarda il provisioning dell'infrastruttura è preso in carico dal provider cloud, sollevando quindi gli sviluppatori da quella che rappresenta una delle attività più complesse e più onerose anche in termini di tempo e di risorse. Ovviamente questo servizio dà anche la possibilità di configurare la blockchain che si vuole mettere in piedi attraverso una serie di API, peraltro piuttosto comodi da utilizzare. Questo servizio è basato su Quorum, che è una blockchain che deriva, possiamo considerarlo una una variante della più famosa Ethereum ed è portato avanti peraltro dallo stesso gruppo di sviluppatori. Rispetto a Ethereum, Quorum si caratterizza per avere alcune capacità di tipo enterprise, per così dire. Ad esempio la possibilità di scegliere l'algoritmo di consenso più adatto al proprio caso di utilizzo, mentre su Ethereum invece non c'è questa scelta. E soprattutto la possibilità di autorizzare e identificare i nodi prima che questi possano aggiungersi alla rete, quindi una forma di controllo degli accessi. In più permette anche di creare quelle che si chiamano transazioni private, cioè transazioni che il cui payload è visibile unicamente dalle parti interessate. Questo per dare un ulteriore livello di privacy su ciò che avviene all'interno di una blockchain privata. Questo servizio, cioè Quorum Blockchain Service, fino a poco tempo fa era disponibile soltanto sul marketplace privato, oggi lo troviamo anche sul marketplace pubblico, quindi e la sua configurazione e messa in piedi è relativamente un'operazione semplice, proprio perché gestita in modo quasi esclusivo dal cloud provider.
Quindi non ho l'onere di dovermi andare a gestire tutta la parte infrastrutturale sotto. All'hardware, alle installazioni ci pensa Microsoft sostanzialmente.
Meglio ancora Consensys, che è la società che sviluppa Quorum e Ethereum.
Oh, ancora meglio, giusto, perché così non facciamo sì che Microsoft faccia tutto, ma c'è una società che è specializzata.
Chi meglio di loro, insomma, sono...
Esatto. E a questo punto posso fare un po' quello che mi pare e posso implementare quello che dicevi prima, no? Degli smart contract, quindi del codice a tutti gli effetti, immagino.
Sì.
E alla fine, quindi, la curiosità adesso, penso anche per i nostri ascoltatori, è capire effettivamente cosa sono questi smart contract e come si vanno a implementare.
Dunque, uno smart contract, facciamo una piccola premessa, sono stati introdotti proprio da Ethereum, di cui Quorum rappresenta una variante. Quindi stiamo parlando della blockchain a cui dobbiamo l'introduzione di smart contract. Uno smart contract non è altro che un pezzo di codice, vale a dire un insieme di metodi e proprietà analoghe al codice con cui lavoriamo tutti i giorni, con la particolarità di lavorare all'interno di una blockchain. Che vuol dire esattamente lavorare all'interno della blockchain? Vale a dire cioè che una volta che io ho sviluppato il mio smart contract, quello che è il bytecode dello smart contract viene distribuito all'interno di una blockchain attraverso una transazione. Come ogni altra transazione, anche questa viene registrata all'interno di un blocco e diventa parte della blockchain. I nodi della rete vedono questa transazione, prendono questo payload, questo codice binario, lo mettono in esecuzione su quella che si chiama Ethereum Virtual Machine, di cui ogni nodo ha una istanza. Si tratta di una macchina virtuale che rappresenta, diciamo così, uno strato applicativo sopra la blockchain vera e propria, che mette in esecuzione questo codice e attende eventuali interazioni con lo smart contract, che avvengono sempre attraverso altre transazioni. Dal punto di vista, diciamo, del linguaggio con cui vengono sviluppati gli smart contract, si utilizza un linguaggio che si chiama Solidity. È un linguaggio relativamente giovane, ma analogo ai linguaggi ad oggetti con cui siamo abituati a interagire, supporta ereditarietà, interfacce, tutto, diciamo, tutto quello che serve ad un linguaggio moderno, anche se, ripeto, è un linguaggio relativamente giovane che assomiglia per molti versi a JavaScript. Per quanto riguarda, diciamo, gli strumenti di sviluppo, possiamo utilizzare gli stessi identici strumenti di sviluppo che utilizziamo tutti i giorni, a partire ad esempio da Visual Studio Code, che dispone di una serie di plugin che permettono di compilare poi il codice sorgente di questi smart contract e di distribuirlo attraverso una serie di plugin su blockchain che possono essere in locale, quindi delle versioni, diciamo così, ridotte di blockchain in locale per i nostri esperimenti, oppure vere e proprie blockchain, sia pubbliche che private. Ovviamente stiamo parlando di Ethereum o di varianti di Ethereum come Quorum che supportano questo tipo di smart contract. L'introduzione di smart contract ha cambiato drasticamente le carte in tavola, ha reso blockchain qualcosa che non è più solo limitata a un sistema di pagamenti e quindi al trasferimento nudo e crudo di criptovaluta da un account ad un altro, ma permette una enorme flessibilità, perché a questo punto è possibile immaginare tantissimi casi di utilizzo che sfruttando smart contract riescono a in qualche modo a formalizzare, a portare sulla blockchain flussi e processi che un tempo invece erano prerogativa di soluzioni più tradizionali. Tutto con i vantaggi di una blockchain, prima fra tutte la non modificabilità dei dati e la trasparenza delle transazioni. Se pensate ad esempio a tutto il fenomeno attuale dei non fungible token, cioè dei token non fungibili, di cui si legge oggi sui giornali quasi tutti i giorni, questi sono resi possibili, quindi la creazione di una sorta di scarsità digitale legata ad un'opera d'arte digitale, può essere un video, una musica, eccetera. Tutte queste funzionalità, queste caratteristiche sono rese possibili proprio grazie ad uno smart contract. Quindi, come vedete, rende veramente flessibile lo sviluppo su blockchain. Ci sono anche dei caveat quando si sviluppa in Solidity, meglio quando si sviluppano smart contract, che, bene precisare, non sono una prerogativa solo di Ethereum o di Quorum, ma sono ormai supportate da tutte le blockchain moderne. La prerogativa è che, il caveat dello sviluppo di uno smart contract è che una volta distribuito questo smart contract, quindi una volta che il codice sorgente, il codice binario è finito sulla blockchain, questi contratti non possono essere modificati. Il che, se si considera che spesso hanno a che fare con somme di denaro spesso ingenti, è un problema nel caso in cui si riscontri un bug. Quindi è fondamentale quando si lavora con smart contract, e soprattutto quando si passa da un ambiente di sviluppo ad un ambiente di produzione, porre particolare attenzione e particolare cura a tutto ciò che riguarda il testing e la sicurezza degli smart contract. Perché una volta che è stato fatto il deployment di quello smart contract non può essere modificato. Esistono dei pattern e dei workaround che permettono in qualche modo di compensare questa rigidità nella distribuzione, ma è importantissimo, ripeto, proprio perché spesso si ha a che fare con trasferimenti di denaro assai rilevanti, dove non ci si può permettere un bug, perché una volta che la transazione è entrata all'interno della blockchain non è più reversibile, ricordiamolo, è importante porre estrema attenzione a tutto ciò che riguarda la sicurezza dello smart contract stesso.
Interessante. E quindi c'è dietro tutto quella che è tutte le tecniche di testing del codice, così come le avremmo anche su altri linguaggi.
Sì, esatto. Ovviamente esistono tutta una serie di strumenti, a parte Visual Studio Code, che permettono di coprire l'intero ciclo di vita, diciamo, del nostro smart contract, dal test al debug al rilascio, quindi alla distribuzione, ed eventualmente alla loro sostituzione con smart contract più aggiornati attraverso una serie di metodologie, insomma, che nascono proprio per ovviare a questa rigidità nella distribuzione di smart contract. Tutto questo in un ambiente che è quello, volendo, di Visual Studio, perché Visual Studio Code ha tutti i plugin che servono per poter coprire questo ciclo di vita. Non solo, diciamo, il compilatore per Solidity, ma ad esempio anche suite come Truffle, che è uno strumento utilissimo, sviluppato peraltro proprio dagli stessi sviluppatori di Ethereum e di Quorum, per quanto riguarda la gestione del ciclo di vita di uno smart contract.
Buono. A questo punto, così, prima di chiudere, perché bene o male abbiamo raccontato un po' quelle che sono, come dire, i rudimenti e i concetti che ci sono dietro blockchain, io voglio farti una domanda, proprio perché, come abbiamo detto all'inizio, si parla di di quella che può essere considerata un buzzword ormai da anni, è sempre l'anno della blockchain, non si fa altro che dire quest'anno questo è l'anno delle blockchain, spingeremo su blockchain, quest'anno è la tecnologia che esploderà di più. in effetti se ne sente parlare di più in giro, ok? Quindi anche dai clienti mi capita di sentirne parlare e di avere anche una volontà, in alcuni casi anche un caso d'uso, che, come dire, in qualche modo ne giustifichi l'adozione. Però io voglio farti una domanda un po', tra virgolette, provocatoria, cioè il futuro delle blockchain, cioè in che direzione andranno le blockchain nel futuro, se effettivamente arriverà il loro tempo per un'adozione massiva, se ce ne sarà bisogno di un'adozione massiva o piuttosto se saranno relegate a specifici casi d'uso.
Beh, diciamo, è una domanda estremamente difficile a cui rispondere. Diciamo che da un lato blockchain ha scontato l'hype che si è venuto a creare e tuttora permane intorno a criptovalute, NFT, tutto il mondo, diciamo, della finanza che gira intorno a Bitcoin e più in generale alle criptovalute. È anche vero che blockchain oggi è qualcosa di più, di diverso delle sole criptovalute o dei soli NFT. E credo che, diciamo, si stia finalmente stia raggiungendo un grado di maturità tale per cui possa essere senza grandi gran casse, ma possa diciamo, acquisire il suo posto a pieno titolo fra gli strumenti a disposizione di un'organizzazione o di uno sviluppatore, eccetera, per realizzare determinati casi di utilizzo. Non credo che sia la silver bullet per qualunque problema, tuttavia credo che ci siano dei casi di utilizzo nel quale blockchain può davvero fare una differenza. E oggi nel mondo aziendale, nel mondo delle organizzazioni e anche pubbliche, non solo private, qualcosa si sta davvero muovendo, cioè c'è intanto una maggiore conoscenza del fenomeno, delle caratteristiche di questi strumenti, di ciò che possono fare ciò che invece magari non rientra fra i loro punti di forza. Però sicuramente c'è una maggiore consapevolezza e anche un maggiore realismo nel trattare questi temi, al netto, diciamo, di quello che era l'hype generato da criptovalute e smart contract e, diciamo, NFT. Per cui secondo me c'è un futuro per blockchain e staremo a vedere, insomma, se ho ragione o no. Penso uno dei settori, se dovessi proprio scommettere su un settore in particolare che potrebbe trovare grande giovamento da blockchain, è quello del settore pubblico. E su questo ci stanno accumulando diverse esperienze in numerosi paesi, tanto da aver diciamo, attratto l'attenzione del legislatore in più paesi, ad esempio in Svizzera, ma non solo, e addirittura in Italia, in cui esistono ben 3 progetti di legge all'esame di Camera e Senato per riconoscere e in qualche modo valorizzare l'uso di blockchain in determinati contesti. Quindi qualcosa si sta muovendo.
Staremo a vedere, guarda, anzi, secondo me poi effettivamente l'hype che si era venuto a creare all'inizio, come detto, ha danneggiato un po' l'immagine, tra virgolette, di blockchain, trasformando appunto in un hype e quindi facendo pensare che fosse solo la tecnologia del momento e non qualcosa di effettivamente utile. Fortunatamente si è evoluto negli anni e secondo me dovrebbe essere, come dici tu, uno strumento che, affiancato a tanti altri, può esserci utile a seconda del caso d'uso che ci ritroviamo ad affrontare sostanzialmente.
Esattamente, sì.
Allora Vanni, io ti ringrazio, siamo a 25 minuti di puntata quasi, quindi ti ringrazio per essere stato con noi. Se vorrai essere con noi in futuro, la porta è sempre aperta, il microfono è sempre aperto.
Grazie a voi innanzitutto, e molto volentieri, cioè, spero ci siano altre occasioni.
Assolutamente, le troveremo, ce le creeremo da soli le occasioni. Grazie ancora e alla prossima.
Alla prossima, ciao.